Umbria Radio. Umbria Radio. L'Umbria dal vivo. Umbria Radio, rassegna stampa dei quotidiani locali.
Allora, torniamo in studio e saluto subito Federico Fabrizi, collega del Messaggero, edizione Umbria, a distanza a Perugia, come si suol dire. Federico, buongiorno, ciao, ben trovato.
Buongiorno Pierpaolo.
Allora, Federico, buongiorno. Il dottor Cardinali, che tu conoscerai, di FIPE Confcommercio, cioè l'associazione di Confcommercio che mette insieme ristoranti, bar ed esercenti pubblici, ha detto: aspettiamo 4 mesi prima di tirare una somma su quello che ci può accadere a tutti noi, e dopo 4 mesi, da qui a 4 mesi, faremo un po' il conto di una situazione che è molto molto complicata. Dottor Cardinali ovviamente conosce la situazione degli esercenti in Umbria, non solo di Perugia. Questa mattina, io per riallacciarmi al discorso del dottor Cardinali, questa mattina il tuo giornale, come altri, pubblica in prima pagina, con un titolo giustamente a mio avviso molto evidente, le stime che fa l'AUR, l'agenzia Umbria Ricerche, che di solito si occupa di tastare il polso economico della nostra regione. E quelle che fa l'AUR sono stime che ci dicono che nel 2020 ci potrebbe essere, stima l'AUR, un perdita del prodotto interno lordo, il cosiddetto e famigerato PIL, tra il 7% e il 10% o il 20%, anzi, se scusate l'errore. Federico, insomma, il quadro economico è quello che dicevamo alcune settimane fa, ma che ora sta venendo avanti in maniera stante, così la situazione a livello sanitario, e poi ci torneremo. Prego.
I numeri per Paolo sono effettivamente da far tremare le vene ai polsi, certo. È indubbio. Ha ragione Cardinali quando dice, a mio avviso, che loro, in particolare quel settore rappresentato da FIPE Confcommercio, ha bisogno di alcune settimane di tempo per capire quali saranno le condizioni nelle quali potranno tornare ad operare, perché ci troviamo tutti a vivere un mondo nuovo, un mondo diverso, no? Giustamente facevate prima l'esempio di cosa significa oggi dover andare a prendere un caffè al bar o andare a cena fuori in un ristorante, e chiaramente diventa uno scenario nuovo da percorrere anche per loro. Comprendo bene le preoccupazioni di un imprenditore che in questo momento ha bisogno di un po' di tempo per assestarsi e per capire quali saranno i margini reali di lavoro in queste condizioni. Tra l'altro, la ricerca dell'AUR a cui facevi riferimento tu pone anche l'ipotesi di 2 scenari distinti. Uno, quello con la ripartenza attuale, in cui ci sarebbero determinati danni per la nostra economia, per le nostre imprese, ma addirittura pone anche un'ipotesi ancora peggiore, cioè quella che in autunno un possibile ritorno della diffusione del virus e quindi del contagio possa imporre un ulteriore lockdown, e questo sarebbe addirittura devastante, soprattutto per quelle attività che hanno a che fare comunque con una certa socialità, vivono anche di una certa socialità. Questo è un aspetto significativo e indubbiamente che dovrà essere affrontato nei prossimi mesi e monitorato passo passo. Alcuni settori dell'economia, della nostra economia, anche in Umbria, dice la ricerca dell'AUR a cui facevi riferimento tu poco fa, come ad esempio i settori sanitari, la farmaceutica, quelli sono gli unici che
soffrire meno di altri,
intravedono davanti uno scenario insomma non così negativo. Però per il resto, dal tessile alla metallurgia, passando ovviamente per tutto quello che ha a che fare con il commercio, la ristorazione, l'intrattenimento, quelli sono settori che vivono una condizione assolutamente devastante, e soprattutto che devono comprendere ancora come potersi posizionare in questa nuova realtà.
È chiaro. Senti, Federico, io volevo chiederti questo, perché poi tu conosci molto bene la realtà di Terni, ma non riguarda purtroppo solo la realtà di Terni. L'annuncio della messa sul mercato fatta da ThyssenKrupp di Ast, E ti giro questa domanda: siamo al vero primo banco di prova politico trattino economico per questa giunta nella gestione di Ast, perché a differenza di altri anni, cioè degli ultimi 10 anni, vogliamo dire 15, insomma, io adesso non voglio svelare la tua età, ma sei giovane, e insomma andiamo sugli ultimi 15 anni. Allora, gli ultimi 15 anni Asta è stata una serie di annunci, chiudiamo un settore, ne riapriamo altri, però con questa decisione come è stata fatta ieri da parte della controllata tedesca e poi dalla D Massimiliano Burelli, mi sembra che non ce ne siano mai stati di avvertimenti così decisi nel dire vendiamo o comunque Ast non sarà più come prima, cerchiamo un partner o vendiamo. Questo per la giunta regionale, ieri c'è stato l'intervento immediato della presidente della regione Donatella Tesei dicendo di un tavolo nazionale, ovviamente che la giunta è disponibile a qualsiasi collaborazione per cercare di tamponare l'eventuale uscita di Ast dal territorio regionale anche in termini di occupazione. C'è stato ovviamente l'intervento del sindaco di Terni Leonardo Latini, ma da qui ai prossimi mesi anche questo sarà un banco di prova per la giunta regionale, Federico?
Pierpaolo, le acciaierie di Terni sono, lo sappiamo tutti, va ribadito perché comunque vale la pena farlo, la principale azienda della regione Umbria.
Giustamente.
Quella
giustamente.
Che determina l'export, certo, per l'Umbria, e quella che ha un impatto occupazionale significativo per metà regione in maniera diretta, ma indiretta per buona parte del territorio regionale. Quindi sì, sono d'accordo con te che effettivamente la sensazione dalle parole di Burelli sia quella di un'accelerazione.
Ma anche dei vertici, dei vertici tedeschi, perché questa volta è stato proprio l'annuncio, è arrivato proprio dalla Germania, cioè dalla capogruppo tedesca, di dire noi o troviamo un partner o vendiamo. Questo un po' che ha fatto capire come questa volta ci sia una sorta di accelerazione, no?
Sì, sono d'accordo, i segnali sono tutti concordi in una certa direzione.
Certo.
Ed è indubbio che questo rappresenti per la giunta regionale, per la presidente, per l'assessore allo sviluppo economico, per il sindaco, la necessità di confrontarsi immediatamente a livello nazionale con il governo, perché l'interlocuzione
chiaro,
su questo
sì,
tipo
certo.
di tematiche deve essere immediatamente posta sul tavolo del governo. E dico io anche qualcosa di più, cioè l'acciaio, ricordiamoci, è uno di quei settori strategici per una nazione, ma lo è anche per l'Unione Europea. Sono state
certo.
fatte delle battaglie significative in questo senso per le quote di acciaio cinese che arrivavano in Europa nei mesi scorsi, negli anni scorsi. Quindi si tratta di un settore strategico per l'economia nel suo complesso. Quello è il livello, secondo me, su cui va posta una questione di questo genere, di questa natura, e sono d'accordo con te che questa nuova giunta regionale immediatamente dovrà porlo a quel livello. Qui si misureranno, a mio avviso, dal punto di vista politico, anche la capacità di rapporti della nostra regione con un governo che ovviamente non è dello stesso colore politico, con il quale fino ad oggi su altre questioni abbiamo assistito, come dire, ad un rapporto che sul piano istituzionale è stato formalmente corretto, anche se su posizioni differenti. Ci ricordiamo tutta la polemica per quanto
certo.
riguarda riaperture sì, riaperture no. In questo senso, in questa circostanza, sarà necessario assolutamente trovare una linea comune e una come dire, una traiettoria di marcia sulla quale posizionare tutte le istituzioni del nostro paese, perché le acciaierie di Terni rappresentano un patrimonio per l'Umbria assolutamente fondamentale, ma ripeto, l'acciaio è qualcosa che per il nostro paese e per l'economia del nostro paese è assolutamente decisiva.
Certo, banco di prova l'Ast sicuramente per la giunta regionale. Senti Federico, sul versante politico mi sembra che siamo ancora un po' alle schermaglie, no? Vedo un po' di polemiche sui test sierologici, commissioni che vengono disdette o comunque abbandonate da una parte della maggioranza quando si tratta di discutere sui test sierologici, un po' di polemiche, l'apertura del fascicolo della Corte dei Conti sull'ospedale da campo. Qual è la situazione, come dire, nel palazzo? Mi sembra che ancora Si sta discutendo ovviamente dell'emergenza sanitaria. Tiene banco l'emergenza sanitaria in tutte le sue sfaccettature?
Tiene banco l'emergenza sanitaria nelle sue varie sfaccettature. Abbiamo assistito, diciamo, anche nelle giornate, nelle settimane più difficili di questa emergenza, sostanzialmente ad una polemica politica che non è mai sparita, a maggior ragione in un momento nel quale ci auguriamo tutti quanti che il peggio sia passato, i rapporti politici tornano ad essere, se possibile, tra maggioranza e opposizione ancora più tesi che nelle scorse settimane. L'episodio a cui facevi riferimento tu è significativo, nel senso che, lo ricordo brevemente, c'era un dibattito nei giorni scorsi, un paio di giorni fa, nella commissione controllo del Consiglio regionale, che è un po' l'organo chiamato, composto dai consiglieri regionali, chiamato a vigilare su quello che accade in Consiglio regionale. Non a caso la presidenza è affidata sempre a un membro dell'opposizione. Si stava discutendo dell'acquisto dei test sierologici, quelli che sono stati utilizzati ad esempio per gli operatori sanitari, per le zone rosse, per i residenti delle zone rosse. L'opposizione stava facendo delle domande rispetto all'acquisto, all'opportunità dell'utilizzo di questi strumenti, e i consiglieri di maggioranza hanno abbandonato la seduta, facendo mancare sostanzialmente il numero legale, quindi interrompendo la seduta, la discussione su questo punto, ritenendo che non fossero adeguate e corrispondenti all'ordine del giorno le domande che venivano poste. Questo ovviamente fa capire quale sia, al di là del merito della questione, quale sia il clima
che si respira.
Esatto, tra maggioranza e opposizione. Vedremo, immaginiamo che il dibattito venga ripreso sicuramente nei prossimi giorni.
È chiaro. Senti, sul fronte strettamente sanitario, numeri a ieri, ultimo bollettino diramato dalla regione, ancora buoni, c'è stata una vittima in più, siamo credo a 73, però insomma i positivi sono cresciuti di 3 unità, ma sostanzialmente c'è un quadro ancora molto buono per la nostra regione. Federico, c'è da aspettare anche qui una decina di giorni per avere un computo generale molto più preciso rispetto alla situazione in cui ci troviamo e rispetto a questa fase 2, com'è ripartita, perché dice che il giorno per giorno non è che si può vedere il dato generale, cioè il dato generale lo puoi vedere della fase 2, cioè della ripartenza di molte attività e delle persone che circolano molto di più ovviamente rispetto alla fase di lockdown, solo fra una decina, 15 giorni. Che impressione hai? Adesso nessuno di noi è un virologo, insomma queste settimane sono state settimane in cui tutti noi ci siamo applicati a non dare informazioni o troppo allarmistiche o troppo rassicuranti, ma a cercare di dare i numeri per quello che erano. Che idea ti sei fatto, Federico?
Ma possiamo dire una cosa, secondo me, Pierpaolo, che i numeri del contagio in Umbria sono numeri che vanno nella direzione dell'uscita dal periodo più difficile, coerenti e costanti da diverse settimane.
Certo,
quindi questo
è un dato.
Può tranquillizzarci, può tranquillizzare anche noi che facciamo che non siamo proprio esperti del mestiere,
certo,
non siamo virologi né statistici.
Certo.
Però possiamo, guardando l'evoluzione dei numeri, l'evoluzione del contagio a partire ormai da 2, 3, forse anche 4 settimane, possiamo vedere una tendenza che è costante nel corso del tempo. Questo può rassicurarci, può farci ben sperare per le giornate a venire,
certo,
ci auguriamo tutti. È sicuramente vero quello che dicevi tu, gli esperti ce lo ripetono praticamente ogni giorno, che i contagi di oggi sono quelli che noi potremmo apprezzare statisticamente e misurare a distanza di una decina di giorni, quindi è chiaro che dovremo aspettare i primi giorni di giugno per poter avere un quadro reale di quali siano state le conseguenze della decisione di far ripartire tante attività.
È chiaro. C'è da aspettare sul fronte dei dati, c'è da vedere come evolve la situazione. Senti, c'è stata una polemica molto forte, tensioni insomma anche all'interno della giunta su questi dati dell'Istituto di Sanità. Presidente Tesei è uscito con una nota a muso duro dicendo insomma l'Umbria non può essere paragonata a Molise, Lombardia, e poi l'Istituto di Sanità ha corretto dicendo guardate questa è solo una statistica. Nel frattempo sono partiti gli spot per la regione Umbria, sul turismo, per la ripresa, su tutte le reti nazionali. Nervo scoperto su questo, giustamente, no? Anche nervo scoperto, perché la paura è quella di essere messi in mezzo, nonostante tutto, un po' come avveniva con il terremoto. Qualche assessore ci ha confidato, ha detto: non vorremmo che, come col terremoto, che ci paragonavano a situazioni come quelle di Amatrice, Accumoli e altri, che avevano danni ben più onorevosi dei nostri, oppure che davano l'Umbria come zona completamente terremotata e non solo una parte, che è la parte della Valnerina. È scattato un riflesso condizionato su questo, chiamiamolo, svarione dell'Istituto di Sanità?
Ma i numeri non sono mai neutri, no? È importante, certo, anche il modo in cui vengono
veicolati alla lettura, certo.
Tanto più in un momento come questo, in cui effettivamente bisogna fare, lo sappiamo noi, lo stiamo provando sulla nostra pelle con il nostro lavoro tutti i giorni, quanto sia importante la comunicazione, quanto sia importante in questi momenti anche un aggettivo sbagliato o un tono non opportuno.
Certo.
A maggior ragione la comunicazione dei numeri deve essere, a mio avviso, assolutamente rigorosa e attenta. Quella tabella, effettivamente, quando l'abbiamo vista tutti noi, ci siamo sorpresi, perché appariva strano finire tra le regioni, certo, più da tenere sotto controllo, nonostante appunto quei numeri a cui facevamo riferimento poco fa, che fossero da giorni indicassero una linea ben precisa. È giusto, la difesa, diciamo, svolta dalla regione in questo senso, secondo me, è stata opportuna,
certo,
nel senso che è giusto tutelare quelle che possono essere le opportunità di ripartenza di questo territorio. L'Umbria su questo si gioca anche una partita significativa con il turismo, proprio attraverso una scelta comunicativa di un certo tipo, cioè,
certo,
quello di poter raccontare una regione verde,
che è tutto,
come
ma
la
in sicurezza,
prima,
certo, che tutto, ma tutto sommato è uscita da questa pandemia con numeri contenuti e in sicurezza. Questo è un po' il quadro,
esatto,
della situazione.
Esattamente. Quindi
vedremo. Comunque l'intervento della Presidente questa volta era inevitabile, no? Quasi inevitabile. Via, non si poteva.
Sì, sono d'accordo.
Si poteva restare in silenzio, almeno precisare con una certa determinazione quali sono i numeri. Allora, sono le 8:50. Io vi ricordo che la nostra chiacchierata con il dottor Romano Cardinali, presidente di FIPE Confcommercio Umbria, e anche questa nostra chiacchierata con il valente Federico Fabrizi, troverete tutto questo come sempre sui podcast di Umbria Radio, che potete consultare alla pagina www.umbriaradio.it, che è il nostro sito. Io, Federico, ti ringrazio, auguro buon lavoro a te e ai colleghi del Messaggero, ci risentiamo prossima settimana e per commentare e vedere come procede la situazione, sia sul versante sanitario sia sul versante di tutte le altre notizie. Federico, ciao, buon lavoro e grazie.
Grazie Pierpaolo, buon lavoro anche a te.
Grazie, buon lavoro. Allora, ci fermiamo qui velocemente. Avete sentito il quadro di questa mattina con il fronte del commercio, il fronte del piccolo commercio, delle piccole attività, e poi la cronaca, come sempre, in questa rassegna stampa. Noi ci sentiamo, come sempre, domani mattina. Non si ferma Umbria Radio, come non si è mai fermata in queste settimane di anche di lockdown. Abbiamo cercato sempre di restare con degli accorgimenti, anche noi ovviamente sanitari, restare in redazione e darvi informazioni. Così abbiamo scelto di fare, ci sembrava proprio questo il momento di essere la voce degli Umbri, come da 20 anni, 30 anni cerchiamo di esserlo, con risultati alterni, ma che insomma ci incoraggiate voi con la vostra presenza. A domani mattina 7:30, una buona giornata da Pierpaolo Burattini e dalla redazione giornalistica e tecnica di Umbria Radio.